Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato l'inizio del grande discorso parabolico col quale il Signore ammaestrava le folle. E abbiamo visto anche la cornice di questo ammaestramento. C'è questa spiaggia, c'è tanta folla e lui si mette su una barca. Sarebbe bello che durante la settimana riprendete questo Vangelo, Matteo 13, e come dice Gesù in un altro luogo, chiudete la porta della vostra stanza, vi mettete lì, seduti o in ginocchio, pensate, e se qualcuno è stato in Terra Santa se lo può fare memoria di quel luogo, di quella spiaggia, di quella barca. Da Luca sappiamo che quella barca era di Pietro, non c'era una barca sola, ce n'erano diverse, e lui sceglie la barca di Pietro, non la sceglie a caso, perché ancora oggi lui ci parla da quella barca. Quel Pietro che allora si chiamava Simone, poco tempo fa Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, oggi si chiama Francesco, ma è sempre lui che parla. Parla alla folla desiderosa di ascoltarlo. C'è un momento della nostra vita in cui io spero tutti noi abbiamo sperimentato quello che ci confidò il profeta Geremia nei suoi scritti. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità, e la tua parola era la luce e la forza, l'amore del mio cuore. C'è qualcuno di noi che non ha vissuto questa esperienza? E allora, se c'è, deve pregare che avvenga, perché significa che il battesimo ancora non ha preso piede. Diceva un padre della Chiesa che in noi che siamo battezzati da bambini, perché già nel VI secolo, un padre del VI secolo che già si battezzava da bambini, diceva il battesimo ha due momenti, o meglio ci sono due battesimi. C'è il battesimo di acqua, dove tu vieni portato bambino, ma non basta. Poi c'è il secondo battesimo. E quando è questo secondo battesimo? Quando le tue parole, quando io ho sete di sedermi davanti a Gesù, quando voglio bere la sua parola, quando mi siedo come Maria, la sorella di Marta, che bella anche quell'altra scena, e bevo, e sento che quella parola entra, quella parola che Geremia ancora ci dice, che è martello e fuoco, martello e fuoco. Martello che picchia, che deve rompere. Che cosa deve rompere quel martello? Il cuore di pietra. Va frantumato un cuore di pietra, e quante martellate ci vogliono perché avvenga quel divino trapianto di un cuore di pietra che cede il posto al cuore di carne. E quando quel cuore di pietra comincia a frantumarsi a colpi della parola, no? Di quella parola che però dice Gesù deve essere capita, non semplicemente ascoltata così, cioè deve entrare nella mente, nel cuore, nell'anima. E allora quando la parola comincia a fare il suo primo effetto, il primo effetto della parola è il cuore indurito che viene frantumato, e allora c'è il secondo segno di Geremia, che è fuoco, è fuoco. Quale fuoco? Sono venuto a portare un fuoco sulla terra, ci ha detto Gesù, e come desidero che esso divampi. Dico spesso, e lo ripeto a voi, siamo stati imbrogliati. Purtroppo tanti di noi siamo stati imbrogliati quando nel nostro crescere educati nella fede ci è stata trasmessa, abbiamo recepito una fede, comportati bene, non fare male a nessuno, non fare la persona maleducata, rispetta gli altri, fai un pochino di bene. Non è questa la nostra fede. per essere persone educate e per comportarsi così basta un po' di intelligenza. E lui ce l'aveva già data l'intelligenza, non c'era bisogno che facesse quella fine perché noi fossimo delle persone educate. Lui è venuto a portare un fuoco e nella sua parola c'è tutta la sua potenza divina d'amore che vuole bruciare nei nostri cuori, vuole fecondarli, ci ha detto Isaia nella prima lettura, con quella pioggia che porta vita, frutti. Ma bisogna essere terra buona, ci dice Gesù in questa prima delle sue parabole, la prima delle sue parabole, in cui ci parla di questo seminatore. Avete fatto caso che è un seminatore strano, stravagante, folle? Semina dappertutto. Chi di voi è competente in agricoltura sa che non si butta il seme sulla strada, sa che non si butta nel terreno sessoso. Lui lo fa, lui lo fa, perché lui è Dio, non un uomo, dirà Osea. Non potete capire il mio amore, dirà Osea, non potete capirmi perché voi siete uomini, io sono Dio e io sono esagerato. Dio è il proprio di Dio e di non avere una misura umana, cioè di essere esagerato, di essere infinito, di essere sovrabbondante, come quell'acqua trasformata in vino a Cana. Non c'era bisogno di tutto quel vino, non ce n'era proprio bisogno, bastava qualche litro. Ma lui fa un miracolo esagerato, perché è esagerato il suo amore. Non c'era bisogno di salvarci in quella maniera lì, sputacchiato, deriso, denudato, vilipeso, massacrato. Perché? Perché? Perché lui è esagerato e vuole farci capire bene che ci ama. E l'amore, quello vero, non quello delle canzonette che ci riempiono di vuoto la mente. L'amore, quello vero, è senza misura, senza paletti, senza condizioni, senza tempi determinati, perché è eterno e non ha limiti. E lui si è incarnato appunto per manifestarci cos'è l'amore, perché noi se non amiamo siamo dannati, già qua giù siamo dannati, se non amiamo siamo nell'inferno. Quante volte abbiamo sentito dire alle persone: la mia vita è un inferno. Certo, non c'è Gesù, non ami come Gesù, non vivi come Gesù, non ragioni come Gesù. Ecco, cosa vuoi che possa essere la tua vita? Se lui è il Logos, cioè il senso, significa che la tua vita è senza senso. Se lui è tutto, significa che la tua vita è nulla senza di lui. E questo seminatore folle, impazzito d'amore, dirà Caterina da Siena. I santi, cioè quelli che si sono fermati, fermati, non così distrattamente, davanti al mistero di Dio, ma hanno saputo fermarsi, inginocchiarsi, riflettere, pensare, amare. Hanno detto: tu sei veramente un Dio impazzito, tu sei un folle. E i santi chi sono? Sono coloro che hanno camminato su quella strada della follia. Ma vedete, cari fratelli e sorelle, l'uomo è destinato a due follie: o diventa pazzo come Gesù d'amore, che si consuma, si consegna, si dona, si squaglia, o diventa pazzo nel senso di senza testa, senza criterio, senza giudizio. Talmente scriteriato che a un certo punto, guardando gli animali, quasi quasi pensa di essere uno di loro. Allora si elevano gli animali e l'uomo si abbassa. Pazzo! I padri della Chiesa lo dicevano: quando l'uomo si allontana da Dio diventa pazzo, diventa stolto, diventa stupido, non capisce più niente. E Tommaso d'Aquino dirà: ha il cervello ottuso. C'è bisogno che vi faccio gli esempi di quanta ottusità c'è oggi? C'è bisogno che vi faccio gli esempi? Uno, come si fa ad affidare un bambino a certe famiglie che vogliono essere famiglie ma non possono essere famiglie, perché la famiglia è uomo e donna? E quando noi su queste cose dobbiamo discutere, quando noi su queste cose dobbiamo ragionare, quando noi dobbiamo metterci anche a litigarci per spiegare, significa proprio che questo uomo non capisce più nulla. Perché? Perché ha perso Dio. Perché ha perso Dio. È la nostra grande missione che abbiamo ricevuto dal Signore nel Santo Battesimo, ed essere in questo mondo che con tutta la sua stoltezza, con tutta la sua stupidità, con tutta la sua scelleratezza, questo mondo è amato da Dio, perché per questa povera umanità Lui è morto in croce. E abbiamo ricevuto la missione di accogliere la sua parola, non come terra sassosa, cioè di qualcuno che non è capace di fermarsi con amore davanti al suo mistero, non come terra sassosa in cui uno prende una prima ventata di sentimento, si espande in qualche momento di liricismo sentimentale cristiano e poi di fronte alle concretezze del Vangelo, perché il Vangelo è concreto. Non puoi dire: Signore, io ti amo, io sono di qua, io di là. No, l'amore, diceva Sant'Ignazio, l'amore non è fatto di parole, è fatto di opere, è fatta di virtù, è fatta di santità, è fatta di fedeltà concreta ai miei lavori di ogni giorno, ai miei impegni di ogni giorno, a ciò che Dio mi chiede nella mia vita, anche a costo di sacrificio. Allora tu stai amando. L'amore non so chiacchiere, no? Però ci sono qualcuno che pensa così, innamora del Vangelo, eh? Però quando c'è l'azione concreta, il Vangelo concreto, a vivere i valori che sono tutti nostri e sono belli, perché il Vangelo è bello, è quello che vuole Dio, è troppo bello perché Dio è bello, e il peccato è brutto, il peccato fa schifo di per sé. E se noi non cogliamo questa bruttezza è perché siamo diventati insensibili, è perché siamo stati inquinati nel nostro cuore e nella nostra mente, siamo stati attratti da ciò che non è degno di noi. Ma se noi ritroviamo la semplicità, se noi ritroviamo la purezza, la sincerità scendendo nel nostro cuore che è fatto per essere santo e non ha pace, ce l'ha detto la seconda lettura, la creazione attende con ansia. E il nostro cuore vorrebbe essere santo. Se noi andiamo con sincerità nella preghiera, sentiamo una nostalgia di bellezza, una nostalgia di verginità, una nostalgia di semplicità, perché siamo stati creati da Dio amore e siamo dei piccoli figli suoi chiamati a realizzarsi nell'amore. E se non amiamo, siamo nell'inferno. Siamo nell'inferno, come vi dicevo prima. Chiamati a essere terra buona, chiamati a essere terra buona, che produce frutti di verginità, di castità, di generosità, di servizio, di misericordia. Ci ritroviamo a essere giardino abbruttito, capace solo di uve bastarde. E allora abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di intercessione, abbiamo bisogno di Maria, nostra madre e maestra, la terra buona in cui il Signore ha fatto germogliare il suo giardino più bello, il suo fiore più bello, che vuole germinare in ciascuno di noi. E noi oggi la ricordiamo proprio in questo giorno a Fatima, quando lei ha parlato a quei bambini di pregare per i peccatori, perché non vadino all'inferno, di fare dei sacrifici, di fare dei fioretti, dicendo: per amore tuo Gesù, per la salvezza di questi poveri peccatori, in riparazione ai peccati contro il cuore immacolato di Maria. E fece vedere loro l'inferno. Quale grazia, dirà Santa Teresa d'Avila, la più grande grazia che ho ricevuto, vedere il mio posto all'inferno dove mi ha strappato il mio Signore con il suo amore. Ha detto, è stata la più grande grazia che ho ricevuto. Perché se tu prendi consapevolezza di quel posto da cui lui ti ha strappato, capisci subito la chiamata. Quale chiamata? Quella dei bambini. O quella che diceva il mio fondatore, padre Pio Bruno Lanteri. Mettetevi sulla bocca dell'inferno perché non vi entri nessuno. Perché questo povero mondo, peccatore, questi miei figli, questi miei fratelli, questi miei amici, questi miei colleghi di lavoro, questi miei parenti, che vivono la loro vita senza Dio, possano incontrarlo. Questa è la nostra missione. Prendiamola con serietà, prendiamola con gioia, prendiamola con entusiasmo, perché non c'è missione più grande di questa. Ed è per questo che un cristiano non può essere scoraggiato, avvilito, deluso, affranto, perché in qualunque situazione lui viva ha questa missione: annunziare al mondo l'amore di Dio, conosciuto per mezzo del cuore trafitto, aperto del suo Signore. Amen.